minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parliamo di un progetto per i malati di Alzheimer, poi ci occuperemo della buona norma igienica del lavarsi spesso le mani ed infine di genitori e scuola. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Solidarietà africana. Questo mese 160 universitari haitiani arriveranno a Dakar, in Senegal, per terminare gli studi interrotti a causa del terremoto. Contro la pena di morte. Si è costituita a Madrid una commissione internazionale contro la pena di morte. Lo scopo è ottenere una moratoria universale entro il 2015. Qualche dato da Amnesty International. Le condanne capitali sono state abolite per tutti i reati in 94 paesi del mondo. Altri 35 sono abolizionisti de facto, mentre 10 la mantengono in caso di guerra. In 58 paesi è ancora in vigore, ma nel 2008 solo 25 di questi l'hanno applicata. Record mondiale di pollici verdi. L'India è ufficialmente entrata nel libro dei Guinness dei primati, l'edizione verde. In soli 33 minuti e 25 secondi, più di 9.000 volontari hanno piantato 50.000 nuovi alberi. L'evento ha avuto luogo sui terreni del monastero buddista di Hemis, nella regione di Ladakh, ed è stato sponsorizzato dalla Live to Love Foundation. Il precedente record apparteneva al Perù, dove furono piantati 27.166 alberi in 60 minuti. Ha preso il via questa mattina il MoMA Alzheimer's Project, percorsi museali per i malati di Alzheimer, una giornata di studio che ha luogo presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna. Di cosa si tratta lo chiediamo a Martina De Luca, storico dell'arte, curatrice dell'evento. De Luca, benvenuta.
Grazie intanto, buongiorno a tutti. Sì, questa mattina è in corso presso la Galleria questa giornata che è nata su un'iniziativa congiunta tra la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e il Museum of Modern Art di New York, che da anni ha in corso un progetto piuttosto esteso e importante dedicato alla realizzazione di percorsi museali e di lezioni di storia dell'arte per i malati di Alzheimer. E si tratta di un'iniziativa che è finanziata da una fondazione americana e che prevede tra l'altro la possibilità di disseminare questo progetto nel mondo, e questo è il motivo per cui i due esperti del MoMA, Amit Parser e Laura Lombe, che seguono il progetto, sono qui e sono venuti a raccontare e illustrare il progetto stesso. E soprattutto nel pomeriggio ci sarà un workshop in cui operatori museali, operatori sociosanitari si confronteranno con la costruzione di percorsi di visita per questa particolare tipologia di pubblico.
In questo corso di formazione, di questa giornata, cosa viene insegnato esattamente agli operatori museali?
Allora, vengono insegnati, diciamo, la cosa è articolata su due livelli. Proprio perché si tratta di un lavoro che viene condotto in partenariato tra operatori sociosanitari e operatori museali. Quindi da una parte c'è una descrizione che ovviamente è più utile per chi proviene dal museo, relativa a quali sono le problematiche dei malati di Alzheimer e anche dei familiari che con loro vivono, quali sono gli aspetti più salienti, più importanti relativi alle capacità cognitive di apprendimento per questa particolare tipologia e più in generale per gli anziani. Dall'altra invece, da un punto di vista più strettamente museale, saranno indicate modalità precise con le quali è opportuno presentare delle opere quale tipo di percorso, come scegliere le opere, quali tipo di domande fare di fronte alle opere, cosa sottolineare, quali sono gli aspetti, insomma, che in qualche modo possono essere utili, non tanto come terapia, ma come sostegno in qualche modo e come soprattutto riappropriazione anche di un livello di qualità di vita importante anche per questi malati.
Quante persone vi partecipano?
Sono parecchie, l'iscrizione al workshop è limitata perché chiaramente essendo quello poi un momento operativo prevede che non ci siano più di 40 persone, però abbiamo ricevuto moltissime iscrizioni e quindi abbiamo dovuto anche in qualche modo limitare l'accesso. In realtà questo è stato un dato abbastanza interessante perché pur essendo un'iniziativa molto particolare eccetera ha riscosso un grande interesse da parte proprio di chi lavora sia nei musei sia nelle strutture sociosanitarie.
Grazie a Martina De Luca, storico dell'arte, curatrice dell'evento MoMA Alzheimer's Project, percorsi museali per i malati di Alzheimer. Martina De Luca, grazie per essere stata con noi, per questo suo contributo.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Il 15 ottobre scorso è stata la giornata mondiale dedicata al lavaggio delle mani promossa dalle Nazioni Unite. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è la prima struttura italiana ad aver aderito all'iniziativa insieme ad altri 80 paesi. Quale importanza riveste questa minima accortezza igienica? Ne parliamo con Marta Ciofi degli Atti, medico di direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, benvenuta.
Buongiorno.
Dottoressa, lavarsi le mani non dovrebbe essere un atto normalissimo nella vita quotidiana e ancora di più in una struttura sanitaria?
Nella sua semplicità è un atto che ha una grandissima importanza per la salute di noi tutti, siccome va ripetuto molte volte, soprattutto nella vita di un ospedale, può a volte sembrare un'azione ripetitiva e poco utile. Non dobbiamo mai invece trascurare l'igiene delle mani come misura di prevenzione delle infezioni.
Quanto è grave non fare questo gesto, spesso durante la giornata? Quali possono essere le conseguenze?
Le mani sono, diciamo, il veicolo attraverso il quale noi trasmettiamo più facilmente e più frequentemente i germi. Quindi, soprattutto in un contesto dove ci sono persone ammalate o con malattie infettive, lavarsi le mani è indispensabile per evitare di trasportare queste infezioni da una persona all'altra. Questo è molto utile anche nella nostra vita quotidiana, ci sono tante evidenze sul fatto che, ad esempio, lavare le mani è una delle misure più utili per prevenire infezioni comuni come l'influenza.
Ma è possibile che muoiano addirittura 3,5 milioni di bambini per questo?
Ma diciamo che queste stime derivano dalla frequenza di infezioni che possono essere molto gravi, soprattutto in contesti in cui è frequente la malnutrizione, come le gastroenteriti, le diarree, e anche per ridurre il rischio di trasmissione di queste malattie lavarsi le mani è molto importante.
Sono diminuite le infezioni nosocomiali al Bambino Gesù da quando è stata applicata questa, in fondo, piccola pratica di lavarsi le mani?
Negli ultimi 4 anni noi abbiamo osservato un netto decremento delle infezioni acquisite in ospedale, una diminuzione che ha raggiunto quasi il 50%, quindi molto marcata, che è naturalmente il frutto di una serie di azioni, tra cui l'igiene delle mani è uno dei cardini principali.
Dal punto di vista pratico, come ha aderito l'ospedale pediatrico Bambino Gesù per promuovere la cultura del lavaggio delle mani sempre, spesso e soprattutto negli ospedali?
Con una serie di iniziative volte ad aumentare l'attenzione nei confronti di questo problema sia degli operatori sanitari, medici e infermieri, ma anche da parte dei genitori e dei pazienti ricoverati, enfatizzando anche con loro quanto questo sia utile e quanto sia loro diritto, dovere accertarsi del fatto che gli operatori sanitari si lavino le mani, per cui ad esempio abbiamo messo a punto una spilletta che medici e infermieri portano sui loro camici che riporta lo slogan "Chiedimi se mi sono lavato le mani", quindi avere i genitori come principali alleati nella verifica di questa misura.
Grazie alla dottoressa Marta Ciofi degli Atti, medico di direzione sanitaria dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Questa settimana si è svolta la conferenza sui risultati di un anno di lavoro del progetto Genitori a scuola nell'Istituto Borgoncini Duca di Roma a cura della Onlus Bambino Oggi, Uomo Domani. Di quale lavoro si tratta e quali sono questi risultati? Ce ne parla Orietta Matteucci, presidente della Onlus. Matteucci, benvenuta.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, sì. Per iniziare, ci può presentare intanto la vostra Onlus?
Sì, dunque la nostra Onlus, già il nome dice bambino oggi, uomo domani, e dice appunto che noi puntiamo molto sul bambino di oggi per che domani, se diventa appunto un uomo responsabile, sarà in grado di assicurare a tutti un'esistenza libera e decorosa. E questa è la nostra, diciamo, finalità ideale, appunto, di costruire o perseguire, a partire da un bambino per volta, un mondo migliore, appunto, in cui i valori come la tolleranza, la solidarietà, la cooperazione, il rispetto degli altri e della natura siano percepiti appunto come le qualità indispensabili per assicurare a tutti un'esistenza libera e decorosa. Questa è chiaramente la nostra utopia, chiamiamo così, però il nostro obiettivo raggiungibile è quello di realizzare in sinergia genitori, docenti e istituzioni un progetto che si chiama appunto Genitori a scuola, che è volto a migliorare la comunicazione genitori-figli, avviando insieme un processo che saranno poi in grado di continuare da soli. Ed è questo quello che il progetto è stato ideato nel 2000, poi è stato avviato in fase sperimentale nel 2004 nelle scuole elementari, in molte scuole elementari di Roma e della provincia, però è stato via via perfezionato. Ed oggi, quest'anno scolastico precedente, abbiamo proprio iniziato esattamente nelle scuole elementari di tre municipi. Il lunedì scorso abbiamo diffuso i risultati, dunque, a scuola del Borgoncini Duca del municipio 18.
Ecco, quindi come sono andate le cose in questo primo esperimento?
Dunque, c'è da dire che i genitori sono ancora molto diffidenti, no, di partecipare, perché magari pensano, non so, a una psicoterapia o che ne so, di dover dire i loro fatti personali. L'affluenza non è stata molta, ma i risultati per ciascuna partecipante agli incontri che noi abbiamo offerto, superata la diffidenza iniziale, poi dopo si è dimostrato effettivamente contento, hanno proprio rilasciato addirittura, hanno firmato delle schede che rimangono ovviamente nella privacy, e che, in quale hanno detto che i bambini hanno riscontrato dei miglioramenti, cioè nel senso che si fanno e obbediscono un po' di più, ascoltano un po' di più, sono risultati abbastanza incoraggianti per questo, ecco, per noi, cioè specialmente quando riescono a farsi ascoltare senza urlare, a gestire meglio i momenti di rabbia. Questo è moltissimo, molto, perché oggi fare i genitori è molto difficile, molto.
Quindi in sostanza educare i genitori affinché possano educare in un modo migliore i figli?
Ma non utilizzerei proprio la parola educare, perché quello che facciamo noi è avviamo un processo proprio volto a migliorare la comunicazione. Se mi permette di dire, no?
Prego.
Fare i genitori, come dicevo un attimo fa, è veramente difficile, e io questa consapevolezza dentro di me l'ho sempre avuta, direi che l'ho sempre avuta. Difatti mi ricordo che quando è nato il mio primo figlio, molti anni fa, in tono scherzoso, quando sono uscita, scherzoso sì, ma dentro di me ero proprio angosciata, chiedevo se potevo avere un libretto delle istruzioni vicino accanto a mio figlio. E perché questo? Perché, per esempio, se noi andiamo a scuola guida, no? Non possiamo pretendere di imparare la macchina leggendo un libretto e basta, ci vuole necessariamente una certa esercitazione su una macchina con un istruttore vicino. E all'inizio metti il piede destro, usa la frizione col piede sinistro, usa tutte e due le mani sul volante, usa la destra per cambiare. Cioè, ci può sembrare anche una cosa difficile, poi dopo invece con molta naturalezza Oggi guidiamo la macchina senza pensare a nessun comando,
certo,
che ci è stato dato all'inizio. E quindi in questo oggi abbiamo anche delle difficoltà di comunicazione con i figli, perché questi bambini oggi stanno sviluppando una sapienza che è chiamata digitalica, perché tra iPod, PlayStation, gli SMS dei cellulari stanno sviluppando una comunicazione che si distacca sempre più da quella di noi adulti, no? C'è stato sempre un gap generazionale di incomprensione tra il genitore e figlio, ma oggi sembra accentuato da queste nuove tecnologie. Da una parte questo, e dall'altra io, andando nelle scuole, mi accorgo che i genitori sono sempre più i manager del loro tempo e di quello dei loro figli. E i figli sono occupati a scuola tutto il giorno tra varie attività. Quindi che cosa succede? Che il rapporto con se stessi, con il partner e anche quello soprattutto con i figli viene gestito la sera, quando purtroppo la stanchezza di tutta la giornata può rendere nervosi. Ecco, questo secondo noi è uno dei punti critici e cruciali del rapporto genitori-figli. Quindi attraverso questi incontri che noi offriamo ai genitori gratuitamente, che ripeto, ci tengo a ripetere, non si tratta assolutamente di psicoterapia, assolutamente, noi cerchiamo insieme di ascoltare, appunto, di capire, no, come, che cosa accade, e poi con quello che ci dicono i genitori, è uno scambio. Cerchiamo di far avviare un processo, loro lo sperimentano a casa, poi lo riportano a noi, diciamo sono una decina di incontri, 10-12 incontri, e poi alla fine, con l'ultimo incontro che noi facciamo di follow up, come lo chiamiamo noi, ci rendiamo conto da loro stessi, attraverso quello che ci dichiarano, che poi possono continuarlo da soli. Certo, possiamo anche noi, siamo sempre disponibili come associazione a sentirli, ad ascoltarli, però ascoltato dai genitori che hanno partecipato, che effettivamente hanno trovato dei miglioramenti, e beh, adesso sono in grado di portare la loro macchina e di guidarla.
Allora, Matteucci, se ci sono dei genitori interessati magari a questo progetto, dove si possono rivolgere?
Noi abbiamo, per saperne intanto di più, possono andare sul sito che si chiama www.bambinooggiuomodomani.org. Lì ci sono tutti i riferimenti, oppure possono inviarci anche una mail, possono contattare l'associazione e poi vediamo in che scuola si trovano, perché noi andiamo nelle scuole soprattutto perché non sapremo neanche dove trovarli i genitori se non nelle scuole dei loro figli, e poi perché è molto importante per noi il supporto anche dei docenti della scuola, perché la scuola, spesso a scuola o anche persone al di fuori, no, personaggi, e fanno convegni, invitano testimonial, fanno progetti, scrivono manuali, però poi, come dicevo prima, anche il testimonial che invita a essere più buoni, a non essere bulli oppure a non prendere le droghe, ma quando poi è finito il concerto, quando si è letto il libro, quando si è fatto il corso, no, i consigli o le regole, tutto rimane così appeso, o ci se ne dimentica oppure non ci si sa materialmente che fare nella pratica. Ecco perché mi permetto sempre di riportare l'esempio della scuola guida, perché credo che sia calzante.
Allora, ripetiamo il sito, che è www.bambinooggiuomodomani.org. Noi ringraziamo Orietta Matteucci, presidente della Onlus Bambino Oggi Uomo Domani. Matteucci, grazie per essere stata con noi.
Grazie anche a voi, grazie per l'aiuto.
La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.